Alle 3 oggi, se desiderate questo. Alleluia. Però vi chiedo solo di cambiare posizione un attimo, vogliamo pregare per la parola. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi un attimo. Chiudiamo i nostri occhi. Padre, ti ringraziamo per la parola di questa mattina. Grazie per come tu la farai arrivare direttamente al nostro cuore. Siamo pronti a riceverla. E vogliamo chiederti, Spirito Santo, di darci rivelazione personale nel nome di Gesù. Amen e amen. Tanto voglio dire una cosa, accomodatevi. Mentre stava parlando il fratello Maurizio Caro, ho ricevuto una parola e voglio essere obbediente allo Spirito Santo. E mi faceva vedere come spesso ci sono i primogeniti che prendono dei pesi, anche se nessuno glieli ha conferiti direttamente, ma prendono dei pesi per essere i primi, perché sapete, i primi di solito sono quelli con cui si fanno più errori, o meglio, i primi sono quelli su cui fai pratica. Comprendi fino a che punto non devi dare le legnate, quindi poi con i secondi ti fermi prima o addirittura non li dai, con i terzi dai le carezze perché hai imparato, e quindi i primi cominciano poi a sviluppare durante la loro crescita questa avversione, come dire, tutto accade di bello agli altri e mai niente di me. Quanti siete primogeniti nella vostra famiglia o eravate primogeniti nella famiglia di origine? Alzatevi un attimo in piedi, per favore. Solo i primogeniti. Allora, voglio dirvi questo: che voi non siete primogeniti in Cristo. Il peso della primogenitura se l'è preso Cristo nella croce. In altre parole, nello Spirito voi non siete primi, siete coeredi con Lui. Siete fratelli di Gesù e quindi non siete più primi, potete lasciare questo peso, potete lasciarlo alla croce e dire: io non sono più il primo che mi devo sorbire tutto. Se l'è sorbito Gesù per me, io ora posso godere di tutta l'eredità, nonostante io non ho fatto nulla per ottenerla. Quindi chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani. E Padre, questa mattina vogliamo pregare per tutti i pesi che i primogeniti portano, ma sappiamo che non sono pesi che tu hai stabilito, e questa mattina, Signore, noi vogliamo rilasciare questo peso ai piedi della croce e riconoscere che tu, Gesù, sei il primogenito di molti fratelli, e noi vogliamo vivere in questa benedizione. Nel nome di Gesù, amen e amen. Prendi posto. Qualche domenica fa abbiamo parlato di un tema, e mentre ne parlavamo sapevo che il Signore non l'aveva terminato nel mio cuore, ed è riguardo il tema del riposo. Ci stiamo avvicinando alla conclusione dell'anno ebraico 5782, che abbiamo ricevuto come parola all'inizio proprio del 2022. Una parte della parola profetica che abbiamo ricevuto era di entrare nel riposo. Di come entrare nel riposo, abbiamo visto come entrare prevede un'azione. Non è che il riposo arriva su di te, sei tu che ci devi entrare, quindi devi fare un'azione positiva, un'azione pratica. Non può essere qualcosa di positivo, ma deve essere un'azione attiva per poter entrare in qualcosa che Dio ha preparato per te. Sì? Siete qui? Prendiamo il Salmo 95. Ora vedete, noi potremmo pensare che entrare nel riposo significa entrare in un momento in cui noi non facciamo niente. Ma in realtà non è il progetto che Dio ha per noi. Il progetto reale che Dio ha per noi è che noi possiamo vivere di ogni parola che procede dalla sua bocca. E vivendo così di ogni parola, noi possiamo entrare nel riposo. Perché è vero o no, quando fai le cose di testa tua non sai a volte dove vai o cosa fai, ma quando fai le cose con la guida di Dio entri in un riposo, perché stai seguendo colui che ha un piano perfetto, un progetto perfetto per la tua vita. Sì? Ma ci sono alcune cose che dobbiamo imparare a riconoscere, perché anche Dio ci ha fatto conoscere attraverso la sua parola che ci sono degli impedimenti che avremo lungo la nostra vita, lungo il nostro percorso, che rischiano di non farci entrare nel riposo. E nel Salmo 95, al verso 10, dice: per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi. Queste sono parole del salmista, ma sono parole che riporta da parte di Dio. Sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. In altre parole, Dio stesso, che aveva preparato un riposo per loro, in questo salmo sembra che stia dicendo a tutto il popolo che è stato nel deserto: io giurai nella mia ira, a causa della loro disubbidienza, a causa della loro incredulità, non entreranno nel mio riposo. Ora alza la tua mano e di: non è così per me, io voglio entrare nel suo riposo. Quindi è già una buona attitudine il fatto che noi decidiamo di volerci entrare, e siamo qui questa mattina per questo, amen? Perché se non volessimo entrare nel suo riposo, basterebbe che gli diciamo: Signore, non ti vogliamo nella nostra vita, ed è fatta. Ma mi sono domandato come fa il popolo di Israele, pur essendo stato liberato dalla schiavitù, a non essere entrato nel riposo di Dio, perché il periodo che loro hanno vissuto nel deserto non era ciò che Dio voleva per loro. L'intenzione di Dio era di farli uscire dall'Egitto per portarli in una terra dove avrebbero riposato. Sì? Se stai riposando, di amen. Se stai dormendo, di amen. In una terra dove ci poteva essere, questa latata questa mattina è più sveglia. In una terra dove loro potevano riposare, quindi non era una volontà di Dio che loro rimanessero nel deserto. Quindi perché sono rimasti nel deserto? Perché Dio ha voluto, o perché loro non hanno creduto di poter entrare nella terra promessa? E questa mattina vedremo alcune cose che sono accadute lungo il tragitto e che possono essere di aiuto per la nostra vita. A volte, quando noi leggiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, sapete cosa accade? Che prendiamo l'Antico, siccome non lo comprendiamo, perché non riusciamo a inquadrare Dio nell'Antico, lo escludiamo. Ma ascoltami, l'Antico Testamento è un'ombra di tutto quello che sarebbe dovuto avvenire nel Nuovo, e soprattutto comprendiamo che quando Gesù parlava la parola, non parlava i Vangeli, né parlava le lettere di Paolo, parlava l'Antico Testamento. Quindi se Gesù parla l'Antico Testamento, vuol dire che dobbiamo comprendere che in quelle storie, anche se sono lontani dalla nostra cultura, c'è qualcosa, dico a me, c'è qualcosa che Dio ha lasciato perché noi potessimo essere ammaestrati e insegnati. Il deserto era un banco di prova, era un banco dove il popolo di Israele, da un branco di schiavi, doveva diventare una nazione organizzata, con una legge, uno statuto, una costituzione, perché arrivavano da 400 anni di schiavitù. E so che non lo possiamo comprendere fino in fondo, ma 400 anni sono 400 anni. Io non lo posso comprendere, non ce li ho 400 anni, neanche tu, ma è come se immaginassimo com'era la vita sulla terra 400 anni fa, praticamente nel 1622. Pensate che nel 1622 il modo di ragionare è uguale a quello che c'è oggi? No. Quindi significa che il popolo di Israele, quando uscì dall'Egitto, uscì da 400 anni di schiavitù, dove non erano più una nazione, erano schiavi, avevano la mentalità di schiavi, avevano imparato a ragionare in un modo di generazione in generazione. E quindi quando sono usciti dall'Egitto, loro erano senza legge, senza direzione. L'unica cosa che avevano era che dovevano seguire Mosè. Mosè e Aronne in coppia, perché Mosè riceveva e Aronne parlava. Questa era la loro unica direzione, e il deserto era un banco di prova per sviluppare la loro totale fiducia in Dio. Ora lo scopriremo meglio. E nel deserto dovevano avvenire necessariamente due cose. Uno, dovevano morire al loro ego, a loro stessi, al loro modo di pensare, al loro modo di vedere, per abbracciare ciò che Dio gli diceva del continuo attraverso Mosè. Dio parlava a Mosè nel luogo santissimo e Mosè riportava al popolo ciò che dovevano fare, e in questo modo il popolo doveva sviluppare piano piano una fiducia totale in ciò che Dio stava dicendo per bocca di Mosè. Siete qui? Perché dovevano morire? Perché la seconda cosa che dovevano sviluppare era una completa arresa. Allora, un morto è arreso, Se trovi un morto, non vedi che non fa resistenza. Non lo trovi normalmente, però un morto non mette resistenza, non mette opposizione. Quando moriamo a noi stessi, noi non mettiamo più opposizione a ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. E nel momento che non gli mettiamo più opposizione, Dio può fare qualsiasi cosa nella nostra vita. Siete con me? Ma come facciamo a capire che quello che è stato fatto per loro va bene anche per noi? Perché stiamo parlando di una nazione di circa 600 uomini, dice la scrittura, non contando le donne e i bambini. Quindi stiamo parlando di un popolo che è interamente uscito da una nazione. Come questo può risultare a noi di aiuto? In Prima Corinzi capitolo 10 l'apostolo Paolo dal verso 6 ci dice così: or queste cose avvennero come, ditelo voi, or queste cose avvennero come esempi per noi. Quindi se state cercando degli esempi nella scrittura, qui l'apostolo Paolo sta proprio parlando riguardo quello che è accaduto a Israele nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Da cosa arriva ogni peccato, ogni tentazione, dove la tentazione è riuscita a entrare nella tua vita? Da desideri malvagi, da desideri che non provengono da Dio. In altre parole, togli il desiderio e togli la tentazione. Ti faccio un esempio pratico. Quanti conoscono il musso? È un tipico cibo, sì, nessuno. L'estigliola? Un po' di più. L'acquaruma? Interiora in generale di animale. Ecco, con questa cosa difficilmente mi potete tentare a tavola, perché non mi piace. E siccome non mi piace, perché non mi piace il gusto che mi dà, non mi piace quello che mi rimane come retrogusto, eccetera, non mi potrete mai tentare in questo. Oh, ma se mi mettete una bel cannolo con la ricotta davanti, per me diventa un problema, perché mi piace. Ora, questo è per farvi comprendere che ci sono dei desideri che noi abbiamo che provengono da origini che non sono Dio, sono desideri sbagliati, e questi desideri, se noi li coltiviamo, rischiamo di fare cose che ci allontanano dal progetto che Dio ha per la nostra vita. In altre parole, Dio ha un progetto per darci 100 e noi ci facciamo fregare con dei desideri che ci portano ad avere 1 e pensiamo di avere pure vinto alla lotteria. E il mondo ti dice: prenditi questo uno, perché te lo devi prendere, devi godere subito con questo uno. Ma in realtà Dio ha preparato 100, e quello che fa l'avversario è metterti davanti uno specchietto per farti prendere qualcosa di minore, per farti andare a un livello più basso. Ma alza la tua mano e di: io voglio prendere il meglio che Dio ha preparato per me. Verso 7: e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Ora, non sta parlando che si alzarono per divertirsi, in realtà fornicarono. Come facciamo a chiudere le porte a ogni desiderio che ci porta verso qualcosa che ci allontana da Dio, crocifiggendo la nostra carne? In altre parole, riconoscendo che la nostra carne è morta 2000 e più anni fa con Cristo nella croce. In altre parole, se sei resuscitato con Cristo, vuol dire che prima sei morto. Non ci può essere resurrezione se prima non c'è una morte. Allora alza la tua mano e di: io sono resuscitato con Cristo. Questo vuol dire che prima di questo tu sei morto, non c'è più qualcosa che ti può tenere legato. Puoi decidere, oggi puoi decidere in Cristo, e puoi fare la decisione di prendere il meglio. E affinché non diventiate idolatri, dice qui, per divertirsi. Verso 8: e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. Wow, 600.000 uomini erano, 23.000 ne caddero. Tu potrai dire: ma si sono divertiti 5 minuti, però hanno lasciato degli orfani, hanno lasciato delle vedove, hanno sacrificato ciò che avevano sull'altare del loro desiderio effimero, hanno lasciato famiglie distrutte, pur di andare dietro a qualcosa che secondo loro le avrebbe soddisfatti, ma che sappiamo che sono cose che non ci non riempiranno mai la nostra vita in maniera totale. Solo una cosa può riempire la nostra vita in maniera totale: alla sua presenza c'è abbondanza di gioia, e possiamo essere riempiti alla sua presenza. E non mormorate, anzi no, scusate, verso 9, e non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. In altre parole, qui l'apostolo Paolo sta elencando delle cose che sono per noi di esempio, perché dice: come è accaduto a loro, fate in modo che non accada anche a voi. Perché a causa di queste cose, ascoltami bene, a causa di questo il popolo di Israele nel deserto ha perso il proposito per cui era nel deserto. Perché il deserto non era la strada definitiva, non era la meta definitiva, era un passaggio verso il riposo, ma loro rimasero nel deserto e persero ciò che Dio aveva preparato per loro a causa di queste cose. Quindi quando leggiamo questo, invece di andare avanti, perché diciamo non sono cose che a noi interessano, io vi posso assicurare che qui l'apostolo Paolo sta elencando delle cose che poi, se vengono declinate nel periodo dove noi viviamo, sono ancora attuali. Cioè queste cose rischiano di farci allontanare o ritardare nel progetto che Dio ha per noi. Ora alza la tua mano e di per me non sarà così. E tu mi potrai dire: ma siamo sicuri che Dio voleva che loro attraversassero questo deserto? Ma io direi di sì. Ma per darci un'ulteriore conferma, leggiamo in Deuteronomio 29, verso 5. Io vi ho condotto 40 anni nel deserto. Chi è che li ha condotti? Dice Dio: io vi ho condotto 40 anni nel deserto. Le vostre vesti non si sono logorate addosso a voi, e ai vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. Ora ascoltami, dal deserto tu puoi uscire in due modi: o morto o ripieno di potenza. Quando Gesù entrò nel deserto è stato velocissimo a uscire nel deserto, perché ha capito il proposito del deserto. Questa è una parola che devi afferrare. Il titolo di questa mattina è Testati e Approvati. E voglio farti comprendere questo: perché Gesù è entrato nel deserto, è rimasto solo 40 giorni e non 40 anni nel deserto? Perché Gesù ha compreso immediatamente nel deserto qual era il proposito nel deserto. In altre parole, nel momento che tu comprendi il proposito del deserto, ti cominci a allineare a quello che Dio si aspetta da te nel deserto, il deserto si accorcia. È una parola per te questa mattina, ed è un po' il succo di tutto il culto di questa mattina. Ci sono momenti nella nostra vita che, se guardiamo indietro, abbiamo avuto momenti di ritardo molto lunghi, semplicemente perché non ci siamo allineati a quello che Dio voleva per noi. E abbiamo ritardato. Gesù in 40 giorni è entrato e uscito nel deserto, non è uscito morto, è uscito, dice la Bibbia, ripieno di Spirito Santo. Allora io voglio uscire ripieno di Spirito Santo dal deserto, non voglio rimanerci, io voglio uscire ripieno della potenza di Dio. Ora alza la tua mano e di: io voglio uscire ripieno della potenza di Dio dal deserto che sto attraversando. E più io divento ubbidiente a Dio nel deserto, più questo deserto si accorcia. Perché Gesù ha fatto in fretta? Perché, avendo capito il motivo, non essendoci più il motivo del deserto, il deserto è finito. Perché? E l'abbiamo detto? Perché Dio stesso dice: io ti ho condotto qui per farti comprendere. In altre parole, una volta che lo comprendi, lo realizzi e ti allini al proposito di Dio, non c'è più un motivo per il deserto. Puoi dire amen? Deuteronomio capitolo 8, verso 2, dal verso 2. Ricordati, di con me, ricordati. Ora, il problema del popolo di Israele, è il problema spesso nostro, è che ci dimentichiamo come Dio è stato buono con noi. A volte vediamo i nostri figli crescere stanno crescendo nelle vie del Signore e pensiamo che è merito nostro. Oh, noi ci abbiamo messo il nostro. Ma dobbiamo anche dare gloria a Dio per la sua grazia nella loro vita. Oh, vediamo il lavoro che stiamo facendo, lo facciamo con diligenza, lo facciamo bene. E diciamo, wow, ma ci siamo dimenticati chi ce l'ha procurato. Ci siamo dimenticati a chi ci siamo rivolti per la promozione quando l'abbiamo ottenuta. Ci siamo dimenticati quando avevamo problemi con la nascita dei nostri figli e Dio si è mosso e ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua magnificenza. A volte dimentichiamo. Il problema con Dio è che a volte noi dimentichiamo la bontà che Lui ha già fatto. E vi posso dire una cosa, per tutte le cose che abbiamo visto nella nostra vita, a volte Dio si potrebbe anche fermare con la sua benignità e noi dovremmo ringraziarlo solo per tutte le cose che abbiamo già ricevuto, ma lui non si può fermare con la sua benignità perché fa parte della sua natura, è nella sua natura dare, è nella sua natura benedire, perciò noi non lo possiamo arrestare. Ma se ci fermassimo un attimo nel capire, nel comprendere tutte le volte che Dio è stato buono con noi, con i nostri figli, nel nostro lavoro, come abbiamo detto non ce la faremo mai, ma in realtà abbiamo passato quella situazione e guardandoci indietro diciamo wow, e effettivamente io l'ho passata insieme col Signore. Se sei ancora qui non è merito suo, se sei ancora in vita seduto lì non è per merito suo, se stai ancora respirando in questo istante non è per merito suo. Se il tuo cuore in questo momento ancora batte e il tuo cervello ancora ha le sinapsi adatte, non è per merito suo. L'aria che stai respirando non è per merito suo. Tutto quanto potrebbe cessare in uno istante, quindi la nostra vita non è merito suo. Allora ricordiamoci di tutte queste cose. Scuoti la persona che è accanto e gli dici ricordati. E Dio stesso dice al suo popolo ricordati. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. In altre parole, Dio sta dicendo al popolo, oh, ma te lo ricordi che per 40 anni io ci sono stato? Sì, sei stato nel deserto. Sì, sei stato in un luogo incredibile dove volevi uscire, ma io ero qui. Sei stato in quella situazione terribile dove hai pianto, dove ti sei disperato, dove sembrava che non c'era una fine. Ma Dio ti ricorda questa mattina, io ero lì insieme con te, accanto a te. Io ero lì. Ricordati della strada che ti ho fatto fare. Ricordati di tutte le benignità che hai ricevuto. Ricordati di tutto quello che ti ho fatto fare. Poi dice per umiliarti. In altre parole, per farti comprendere che non sei autosufficiente, lui è autosufficiente. E quando viviamo nella sua autosufficienza, e allora va bene, ma quando viviamo nella nostra, Dio è costretto a umiliarci, cioè a farci comprendere che non possiamo vivere senza di lui. E metterti alla prova, guarda qui, per sapere quello che c'era nel tuo cuore. Come pastori, come leader, spesso siamo chiamati a dare un'indicazione alle persone, oggi sempre un po' meno, perché le persone dicono Dio mi ha detto, Dio mi ha fatto, Dio mi ha qui, Dio mi ha lì, magari hanno un giorno di conversione e non chiedono a volte neanche consiglio di quello che devono fare, un'indicazione, una guida. Ma io sto comprendendo ogni giorno sempre di più che se non è Dio a mettere in evidenza quello che c'è nel tuo cuore, mai tu vorrai cambiare. Tu puoi avere una persona che ti incoraggia a cambiare, puoi avere una persona che ti mette davanti tutti i tuoi difetti, ma è diverso quando te li mette davanti lo Spirito Santo. È una preghiera che io faccio, non è una preghiera ardita. È Spirito Santo, mi metti davanti tutti i miei difetti. E subito dopo dico, basta, i primi 10 già mi andavano bene. Perché una cosa che noi sappiamo fare bene è dire agli altri le cose che devono cambiare. Siete qui? E diciamo, quello è sbagliato, quello non fa come dico io, quello non fa come farei io, quello non fa come pensare io. Ma qui Dio stesso sta parlando al suo popolo e dire ti ho messo alla prova per farti vedere quello che c'era nel tuo cuore. In altre parole, il deserto che noi attraversiamo mette in luce quello che c'è nel nostro cuore, e fino a che lo Spirito Santo non mette in luce quello che c'è nel tuo cuore, mai ti vorrai conformare alla sua parola, perché tu ti vorrai conformare alla sua parola ed essere trasformato dalla sua parola quando vedrai la forma che c'è nel tuo cuore e dirai: io non voglio più questa forma, io voglio un'altra forma e voglio conformarmi ed essere trasformato alla parola e all'immagine di Cristo Gesù. Ecco perché accade e succede il deserto. E quando siamo nel deserto diciamo e più facciamo così, più il deserto si allunga. Ma più comprendiamo che se siamo nel deserto è perché Dio vuole mostrare la sua fedeltà, la sua benignità, è perché mostra a noi quello che c'è nel nostro cuore. Perché quando siamo nel deserto, qual è la prima persona a cui tu ti rivolgi? Se non è Dio, è per mostrarti a te che Lui deve essere la prima persona a cui ti rivolgi. E vedremo ora che cosa è accaduto al popolo di Israele. Ma finiamo questa lettura. Per sapere quello che c'era nel tuo cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. Ma come? Dio che mi ama mi fa provare la fame, sì, anche la sete, anche la mancanza te la fa provare. Uno, perché vuole rispondere al tuo bisogno, e due, perché vuole farti comprendere in maniera che tu lo possa comprendere anche con gli altri. Poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive, ditelo voi, di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Perché il popolo non entrò nella terra promessa? Perché viveva per sensazioni, viveva per ciò che sentiva e non viveva per fede. In altre parole, nella terra promessa, vi ricordate chi entrarono di quella vecchia generazione? Gli unici due furono Giosuè e Caleb. In altre parole, tu puoi entrare nella terra promessa solo per fede. Lo so che non l'avete afferrato tutti. Il popolo di Israele viveva nel deserto perché viveva per sensazione. Tutta quella generazione che è uscita dall'Egitto viveva per sensazione. E tutta quella generazione è morta nel deserto. Gli unici due che entrarono nella terra promessa fu la nuova generazione che era nata nel deserto e che non conosceva quel modo di vivere per sensazione, e Giosuè e Caleb, che entrarono nella terra promessa per fede. In altre parole, o entri per fede, dico con me per fede, nella terra promessa, o non ci entri. Per fede significa certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si. In altre parole, per entrare nella terra promessa non devi vedere la terra promessa. Per entrare nella terra promessa non puoi aspettarti di avere la sensazione di essere entrato nella terra promessa. Noi quando guardiamo il popolo di Israele diciamo che sono una massa, 600.000 persone stupide, senza senno, che potevano fare e non hanno fatto. E in automatico ci escludiamo da quel tipo di cultura, perché diciamo: noi non l'avremmo fatto, noi avremmo avuto fede di aprire il mare, saremmo andati dietro la colonna di fuoco, dietro la nuvola, perché noi conosciamo la fine di questa storia. Ma quando il mare non è più il mare ed è una cosa che devi pagare e non sai come fare, è un mare davanti a te. Ma a quel punto tu ti comporti, io mi comporto come il popolo di Israele e neanche me ne rendo conto. Perché? Perché non posso vivere per sensazione. Per entrare nella terra promessa o ci entri per fede o non ci entri. Ed entrare nella terra promessa significa entrare nel riposo di Dio per fede mentre sei in mezzo alla tempesta. Gesù era nella barca mentre c'era la tempesta. Era nel riposo o era fuori dal riposo? Era nel riposo, perché Gesù stava vivendo il riposo con Dio in mezzo alla tempesta, e se lo ha fatto lui, perché non possiamo farlo anche noi? Questo vuol dire entrare in un nuovo territorio, in un nuovo regime mentale, perché tu pensi, oh, il deserto, devo solo aspettare che passi. No. Nel deserto devi imparare ad acquisire fiducia in Dio e entrare nella tua terra promessa per fede. Non puoi solo aspettare che il deserto passi. Ci volevano 14 giorni perché il popolo di Israele uscisse dall'Egitto ed entrasse nella terra promessa. Eppure rimasero lì 40 anni. Io voglio entrare nella terra promessa adesso. Alza la tua mano e dì: io voglio entrare nella terra promessa ora, e ci voglio entrare adesso per fede. Dove era arrivato? Al verso 3. Verso 4. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge il suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te. Quindi quando Dio mette alla prova il nostro cuore per farci vedere quello che c'è, quando c'è qualcosa che ci manca perché lui vuole farci vedere la sua provvisione, è come un padre che corregge il figlio. In altre parole, noi a volte vogliamo trattare Dio come il genio della lampada, ma lui ci tratta da figli, perché è nostro padre. Allora, quanti figli ci sono qui? Allora sappi una cosa, che se sei figlio ti sei autodisposto a essere corretto dal Padre Celeste che è nel cielo, perché Dio è amore, e se è amore è un amore anche che corregge per far venire fuori da te il meglio. So che è difficile dire amen, infatti in 3-4 l'hanno detto. Perciò osserva i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Più tu conosci Dio, più tu sei obbediente a Lui. Meno lo conosci, meno sei obbediente a Lui. Più tu sei disubbidiente, più questo tempo di deserto si allunga. Più tu sei obbediente, più questo deserto si accorcia. Pensate a Giona. Dio gli disse: vai a Ninive, e Giona andò dall'esatto opposto contrario. Si trovò poi nella bocca di un grande pesce, nella pancia di un grande pesce, vi rimase 3 giorni. Quando si è accorciato il suo deserto, quando è sparito il suo deserto, quando lui ha riconosciuto che Dio era giusto, lo stava lodando, ha detto: io farò la tua volontà. In quel momento il pesce lo ha vomitato direttamente nel luogo del suo proposito. Anche se sei stato a girovagare per tanto tempo con il Signore e dici: oh, ho perso il mio treno, ho perso un sacco di tempo, sono in ritardo, nel momento che ti disponi a obbedire Dio, Dio ti pone nel posto esatto del tuo proposito. Naaman, il Siro, che aveva la lebbra, arrivò a casa del profeta, il profeta gli disse: va a lavarti nel Giordano 7 volte, e lui se ne andò. E rimase lebbroso per più tempo, poteva accorciare quel tempo di lebbra, poteva renderlo più corto semplicemente ubbidendo a quello che il profeta gli aveva detto. Infatti quando lo convinsero a ubbidire, perché non sempre tu sei disposto a ubbidire, a volte hai bisogno di qualcuno che ti aiuta, qualcuno che si mette accanto a te e ti dice: dai, ma se ti avesse chiesto qualcosa di più duro, l'avresti fatto? Allora fai questo, vatti a lavare, quello che ha detto il profeta, fallo. E questo rappresentano gli amici di preghiera, rappresentano i leader che ti vengono a spronare, che ti dicono: fallo, che cosa ti costa? Metti alla prova in questo se il Signore è fedele o no, e gusterà la sua fedeltà. E così ha fatto Naaman nel suo tempo di lebbra, si è accorciato nel momento che ha iniziato a obbedire. Puoi dire amen se ci credi. E iniziano questo viaggio. Sapete da dove hanno iniziato? È l'inizio di un viaggio. E voglio guardarlo insieme con voi. C'è questo start, un inizio. Escono il giorno di Pasqua, o meglio celebrano una festa che poi chiameranno Pasqua. È il passaggio dall'essere schiavi all'essere liberi, da un padrone a un altro padrone, dall'essere sotto la schiavitù del faraone all'essere sotto la paternità di Dio. Ascoltami bene. L'illusione che il mondo dà: puoi fare quello che vuoi, non è vero, non esiste. O sei sotto un padrone o sei sotto un altro padrone. O sei sotto un padrone che vuole per te il male, perché l'avversario è venuto per ammazzare, rubare e distruggere. Infatti per me a volte vedere che le persone sono sotto quel padrone, io non riesco a capire, sono proprio ottenebrati di cervello, perché pensano pure che l'avversario voglia fargli del bene. Boh, è incredibile. O sei sotto quel padrone o sei sotto l'autorità di Dio, che tuo padre ha preparato un progetto per te, ti ama alla follia, ha preparato il meglio per te, ti conosce meglio di te e ti ha dato tutti quei doni speciali perché tu possa essere ripieno di tutta la pienezza di Dio per darti vita e vita in abbondanza. Sto facendo pubblicità, ma è la Bibbia che fa pubblicità alla benevolenza, alla magnificenza di Dio, alla sua paternità. Dice: come un padre corregge i propri figli. E siamo bravi a dire, quando vediamo quei bambini, non so se vi è capitato, mia moglie spesso mi dice deve avere più pazienza, è vero, perché non mi ricordo che ho avuto anch'io i figli piccoli, e quando a volte andiamo in questi posti per riposare un po', io sono magari seduto nella sdraietta e arrivano tutti i bambini graziosi che quando corrono, sai, ti danno le spintine alla sdraio e ti schizzano col pallone mentre tu hai freddo, sei magari lì che l'acqua è congelata e arriva il bambino che è correndo mamma! E ti arrucia tutto e tu vorresti ammazzarlo, e lì ti rendi conto e dici: ma che educazione danno a questi bambini, potrebbero correggerli un po'. E mia moglie lo sa, perché mi dice sempre: ma smettila, dai. E siamo bravi a comprendere che ci vuole un'educazione, sì? Con gli altri, con i bambini degli altri lo comprendiamo benissimo. Ma quando è Dio che vuole correggere noi, diciamo: insomma. Ma Dio ti sta dicendo: come un padre buono corregge i propri figli perché vogliono vedere dai loro figli il meglio. Siete qui? E quindi cambiano padrone. Esodo 12:37. I figli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. Ora guardate, Succot, voi sapete meglio di me, rimanda alla festa di Succot, che è la festa delle capanne. In altre parole, loro partono da Ramses, che è una città che hanno contribuito a costruire loro. Nei 400 anni di schiavitù hanno costruito varie città, ma Ramses è la città che loro per ultimo hanno contribuito a costruire, quella dove si parla dei mattoni fatti di senza la paglia, eccetera. Loro partono da Ramses e si vanno in direzione, si fermano a Succot, che vuol dire tende. In altre parole, Dio gli sta dicendo: questa non è la vostra destinazione finale, questa è la vostra tenda, è momentanea. Già Dio gli sta confermando che quello che avrebbero fatto è momentaneo, non è definitivo, è qualcosa che avrebbero dovuto attraversare prima di arrivare nel luogo di riposo che era stato preparato per loro. Ricordatevi, il popolo di Israele mancò e Dio giurò nella sua ira: non entreranno nel mio riposo. Ma in Cristo Gesù noi possiamo entrare in questo riposo potenzialmente, ma come credenti rischiamo a volte di non entrarci per le stesse cose, gli stessi errori che il popolo di Israele ha fatto durante il loro cammino. Quindi loro partono da Ramses e arrivano verso Succot. Questo rappresenta il cambio di essere passare dal padrone che è il faraone a il padre che è Dio. Esodo capitolo 13 verso 20. Così essi partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto. Ora guarda un po'. Etam significa la loro forza. Loro si accamparono in un luogo che rappresenta la tua forza. Non stanno chiedendo qui direzione a Dio, semplicemente sono usciti. Dio ancora non li sta guidando. Loro si accampano in un luogo che rappresentano la loro forza, ma Dio già lì ha bisogno di dargli indicazioni. Quando noi riceviamo Cristo Gesù nel nostro cuore, siamo nati di nuovo, abbiamo comprensione che c'è una nuova vita, c'è un universo che stiamo comprendendo che è nuovo, spirituale, non avevamo capito niente di quello che c'era prima e subito vogliamo fare calcoli con la nostra forza, con quello che noi sappiamo fare, con quello che noi possiamo fare, ma Dio già lì ci deve correggere e ci deve portare in un luogo dove Lui può darci indicazioni. Esodo 14 dal verso 1. Guarda qui. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figli di Israele che tornino indietro. Quindi non erano nel luogo dove Dio aveva stabilito che dovevano essere, erano un luogo che rappresentava la loro forza, quello che loro avrebbero fatto. In altre parole, anche quando sei nato di nuovo, Dio ha subito bisogno di darti indicazioni, indicazioni alla tua vita. Vi ricordate quando Saulo da Tarso è stato accecato e ha avuto un incontro col Signore? Poteva raccontarlo a tutti. Ascoltatemi, ha avuto un incontro con Gesù in persona. Ok? Con Gesù in persona che lo atterra da cavallo. Gli arrivano queste scaglie negli occhi. In quel momento lui poteva dire: sono pronto a predicare. Sì, con le scaglie negli occhi. Eppure lui ha bisogno di ricevere guida. E come? Il Signore lo atterra da cavallo ma poi non lo può guidare, no? Gli manda un semplice discepolo a dirgli quello che doveva fare. Perché dico semplice discepolo? Per farvi comprendere che quando siamo nati di nuovo noi abbiamo bisogno di guida. E vi dico un semplice appunto: io ancora oggi ho bisogno di guida, perché non tutto quello che io faccio o ricevo viene esattamente dallo Spirito Santo. A volte sono i miei sentimenti, a volte è la carbonara che mi è rimasta male sullo stomaco e ho bisogno di confrontarmi, di dire: ma è qualcosa che viene da me o è qualcosa che viene dallo Spirito? È qualcosa che sto pensando io o è qualcosa che mi stai dicendo tu, Signore? E loro hanno bisogno in quel momento di guida, come Saulo aveva bisogno di guida, ma Dio gli fa capire in maniera pratica: ok, io ho fermato la tua vita, gli ho dato un cambio di direzione, ma ora ti devi sottomettere anche al più semplice dei discepoli che ti possono indicare tutto quello che c'è da fare. Siete con me? Allora Mosè stese la sua mano, scusate, poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Dio ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino di fronte a Pe-Airot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Zephon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Ascoltami, da lì a un momento loro sarebbero stati accerchiati, avevano le montagne ai lati, il mare davanti e gli egiziani dietro. Siete qui? Dio dice loro, dice a Mosè: tornate indietro e mettetevi in una posizione specifica che vi dico io, e gli dà due luoghi: Pe-Airot e Baal-Zephon. Pe-Airot significa pe, bocca, e Baal-Zephon significa Signore dei segreti. In altre parole, Dio gli sta dicendo: siete in una posizione sbagliata, ritornate indietro perché vi devo posizionare nel miracolo che è davanti a voi. Cioè, per il popolo di Israele poteva sembrare un'indicazione di dire: ma come, ci hai fatto mettere in un luogo dove siamo una facile preda dell'avversario? E quante volte ci è capitato di essere in una situazione dove abbiamo detto: Signore, io ti ho riconosciuto come Signore e Salvatore, frequento la chiesa evangelica VSG, PRP, TTT, eppure mi trovo in questa situazione, sai che faccio? Mi rivolgo a Buddha. E noi ridiamo e scherziamo, ma quante volte abbiamo fatto questo grido interiore? Ma ho fatto bene a scegliere questa religione? Alla Chiesa Cattolica andavo 2 minuti alla fine e beccavo la benedizione. Qui devo andare il lunedì alle prove, il martedì agli insegnamenti, il mercoledì alla riunione in casa, il giovedì delle pulizie, il venerdì e i pacchi alimentari, il sabato se sono giovane ci devo andare e la domenica pure. Ma che vita è questa? Ma Dio ha bisogno di guidarti per posizionarti nel luogo esatto dove ha un miracolo pronto per te. Tornate indietro e mettetevi di fronte alla bocca e al Signore dei segreti. In altre parole, Dio gli sta dicendo: dovete ascoltare per rivelazione ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ma non solo questo, dovete riceverla e la dovete dichiarare. E nel momento che Mosè guarda la situazione, i carri del faraone dietro di lui, è posizionato perché Dio gli ha detto posiziona il popolo lì, e si ritrova il mare davanti e si ritrova le montagne a sinistra e a destra e un nemico dietro, in quel momento grida a Dio e Dio gli dice: perché gridi a me? Stendi il tuo bastone e apri il mare davanti a te. In altre parole, spesso noi gridiamo al Signore di fare qualcosa e Dio di rimando ci dice: perché gridi a me? Io ti ho dato la mia parola è presso di te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, dichiaralo e confessalo e credi di poter ricevere quello che stai dicendo. In quel momento io interverrò, la mia parola interverrà e non tornerà indietro senza avere mandato il frutto per cui l'ho mandata nel tuo cuore. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni rema, dice la scrittura, che procede dalla bocca di Dio. E guardate che cosa avviene in Esodo al capitolo 14 verso 22 21. Allora Mosè stese la sua mano sul mare. Chi è che stese la mano sul mare? E l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte. Dovevano passare oltre 600.000 persone, erano quasi 1 milione di persone. E cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Avevano cambiato padrone. Erano passati dal faraone a Dio che era il loro padre che li avrebbe corretti, come amorevolmente un padre fa con i figli, attraverso nel mare, che rappresentano la discesa nelle acque. Paolo ce lo dice in Prima Corinzi al capitolo 10 verso 1: ora fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati, ognuno dica battezzati, per Mosè nella nuvola e nel mare. Questo rappresenta per noi, siamo nati di nuovo, ci siamo battezzati, abbiamo iniziato questo processo, anche loro avevano cambiato padrone, erano stati battezzati nel mare, avevano iniziato questo processo, ma hanno finito e tutto lì, no, iniziano le prove. Dico a me, iniziano le prove. In altre parole, da lì a poco e per 40 anni, il popolo di Israele ha subito almeno 7 prove, cioè è stato esaminato almeno 7 volte, e per 7 volte hanno fallito il loro esame. E sapete qual è stata la più grande correzione che Dio ha fatto loro? Era il mormorio. Infatti la scrittura dice: per 10 volte mi hanno tentato mormorando. Almeno 10 volte il popolo di Israele mormorò in queste 7 prove, e ogni mormorio metteva alla luce qualcosa, che loro non si stavano fidando ciecamente di Dio, stavano seguendo Mosè, stavano abbandonando la schiavitù, ma non volevano entrare nel pieno riposo che Dio aveva stabilito per loro. In altre parole, c'erano delle prove che loro dovevano affrontare, perché nelle prove già loro potevano gustare il riposo. E quelle prove, invece di essere per loro una benedizione e una promozione, testati e approvati, fu per loro un motivo per allontanarsi sempre di più dal proposito che Dio aveva per loro. Ma non c'è tempo di parlare di queste 7 prove. Per cui, se volete sentire tutte e 7 le prove, dovete venire anche domenica prossima. Mentre ti alzi in piedi. Dio stava dicendo loro: se tu mi permetterai di umiliarti, se tu mi permetterai di metterti alla prova, per farti vedere quello che c'è nel tuo cuore. Tutto questo servirà per farti entrare più velocemente nella terra promessa. In altre parole, se nella terra promessa devi entrare per fede, come fai a sviluppare la fede se non c'è un bisogno che per te è impossibile rispondere? Perché è solo per fede che Dio può fare per te l'impossibile. Tu puoi fare il possibile. E il possibile era uscire fuori dall'Egitto con i loro piedi. Ma l'impossibile era che il faraone si convincesse a mandarli via, e l'impossibile lo ha fatto Dio. Il loro possibile era rimanere fedeli a ciò che Dio diceva loro tramite Mosè, ma l'impossibile l'avrebbe fatto Dio, dandogli l'acqua in momenti in cui non c'era l'acqua, dandogli da mangiare dal cielo nel momento in cui non c'era mangiare, facendogli crescere i vestiti e i calzari addosso senza che questi si consumassero. Questo lo ha fatto Dio, perché lui è il Dio dell'impossibile, ma tu sei l'uomo del possibile. E ascoltami, tutti noi vogliamo il Dio dell'impossibile, ma chiesa, io ti voglio dire che noi dobbiamo diventare gli uomini del possibile. In altre parole, noi dobbiamo fare quello che ci è possibile per noi, per permettere a Dio di fare ciò che è impossibile a noi. Perché se aspettiamo passivi che qualcosa arrivi, lo sapete cosa diventiamo? Diventiamo fatalisti. Diciamo, se Dio vuole, quando vuole, se è sveglio, se non sta dormendo. Ma quando entriamo in un territorio di fede, noi cominciamo a dire, se Dio lo ha detto, se Dio lo ha scritto, se Dio lo ha promesso, se Dio me lo ha rivelato nel cuore, se è in accordo alla sua parola, lui lo fa. E per entrare in questo non possiamo vivere per sensazione, dobbiamo entrare in un territorio che si chiama fede. E non puoi entrare nella terra promessa se non ci entri per fede. Ognuno dica per fede. Io questa mattina voglio iniziare un processo con voi, che è un processo di arresa. Quante cose avevi rimandato a settembre? A settembre lo farò, a settembre inizierò, a settembre inizierò la dieta. È iniziata da 3 giorni, 4 giorni, settembre non abbiamo iniziato, perché mi ha detto vabbè, ma no, subito, metà settembre. A settembre andrò in palestra. E queste sono cose che possono portare un beneficio al nostro corpo, sono buone, fatele, senza trascurare quelle più importanti. A settembre voglio riniziare a pregare quanto pregavo prima. A settembre voglio riprendere il piano di lettura che avevo lasciato. A settembre voglio riniziare a meditare la parola in profondità. A settembre voglio avere un dialogo con Dio la mattina come l'avevo prima, forse, o non ce l'ho mai avuto, voglio averlo adesso. A settembre voglio pregare insieme con mia moglie e con mio marito per la mia famiglia. Lo facevo prima, ma poi ho smesso, voglio riprendere questa abitudine. A settembre, io voglio dirti una cosa: finché non ti arrendi e dici, Signore, io voglio che tu mi possa guidare nella mia vita, voglio mettere da parte tutti quelli che sono i miei sentimenti, i miei modi di pensare, i miei modi di vedere, le mie sensazioni, mi voglio fidare della tua parola. Ci deve essere una resa completa a Dio. Arrenditi, di con me, mi voglio arrendere. E questa mattina, mentre lo adoriamo,